Vogliamo ringraziarti, oh Signore, in questo giorno per la opportunità che ci dai di poter predicare ancora la Tua parola. E in questo spazio dedicato alla meditazione biblica ti chiediamo di avere ancora luce attraverso la Tua parola, attraverso quello che Tu ci dai da poter intendere dei tempi in cui viviamo, delle circostanze, delle situazioni, Signore, che riguardano il tempo in cui viviamo. Signore, ti preghiamo per i bisognosi, ti preghiamo per gli infermi, ti preghiamo per i malati, ti preghiamo per quanti ancora non ti conoscono. Oh Signore, vogliamo vedere un ministero potente nel tempo della fine, e questo ministero è il ministero di Cristo, il ministero di salvezza, il ministero potente. Oh, in questo momento sto meditando, Signore, quando Tu sei stato sulla terra, Signore, nella manifestazione corporea, in corpo di carne, Signore, in quel corpo, quante opere potenti, dice la Tua parola, che se tutte le opere dovrebbero essere enumerate, non basterebbero tutti i libri della terra, quante opere potenti hai compiuto. E noi ti preghiamo, Signore, adesso di benedire questa riunione nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Dio sia lodato. Potete accomodarvi. Questa è la seconda riunione che abbiamo intorno alla meditazione sull'Islam. Dio benedica quanti ascolterete questa registrazione. E voglio dirvi che avete la possibilità di scaricare il cartaceo direttamente dal nostro sito. Oggi avremo la seconda riunione sull'Islam e credo che ne avremo una terza, credo sicuramente, perché oggi non posso concludere tutto l'argomento. Nella terza riunione vi parlerò, partendo proprio da Ismaele, da dove nasce quindi l'Islam, ma oggi voglio continuare la riunione della scorsa volta e parlarvi del Corano. Sì, affrontare alcuni versi del Corano. In modo particolare sappiamo che la cosiddetta sura è un insieme di versi, e qui possiamo vedere proprio il cuore, il sentimento sia del Corano che dell'Islam. E come ho detto la scorsa volta, ancora oggi voglio ricollegarmi prima da dove nasce quello che è l'Islam, il Corano e così via. Partiamo da quello che la scorsa volta abbiamo detto, ossia Maometto. Maometto, che visse intorno al VII secolo dopo Cristo, quindi lui era in Arabia Saudita, abbiamo detto, e lì vi erano diverse carovane, e fu molto, ma molto influenzato dalle varie religioni che in quel tempo venivano trasmesse dalle varie carovane di passaggio. In quel tempo, ci ricordiamo anche storicamente, ma ancora oggi in quelle terre, i rabbini che portavano avanti la Torah e che portano avanti la Torah, ma anche il cristianesimo che cominciava sempre più a farsi strada. E sapete, Maometto era analfabeta e quindi lui non aveva un'istruzione, però ascoltava. E la storia dice che quando lui ascoltava ad esempio i versi del vecchio patto della Torah, cercava di ripeterli e spesso li sbagliava, perché cercava di ricordarli a memoria, perché essendo analfabeto non riusciva quindi a ricordarli nel modo giusto, perché non aveva una memoria nella lettura, o quindi comunque non sapeva né leggere né scrivere, e quindi cercava di adattarsi. Come ho già detto, il Corano verrà fuori 180 anni dopo la morte di Maometto. Quindi il Corano non fu scritto da Maometto, questa è storia. Lui ebbe una sua esperienza che fu quella di ascoltare. E ascoltava, ad esempio, Deuteronomio capitolo 6, dal verso 4 al verso 5, ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro, è l'unico Eterno, tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E quindi in lui nasceva questa idea di Dio monoteista, E così aggiungeremo, Deuteronomio capitolo 18 verso 15, l'Eterno il tuo Dio ti susciterà un profeta come me in mezzo a te, d'infra i tuoi fratelli, a quello darete ascolto. E questo era riferito al Cristo che doveva venire, Mosè che si riferiva al Cristo, e lui recepì questi versi, ma quello che tra gli altri recepì è il famoso verso che gli ebrei stessi portano ancora oggi, perché voi sapete che gli ebrei stanno attendendo Elia, non so quanti di voi lo sapete, ma tuttora è questo quello che loro attendono. E secondo Apocalisse capitolo 11 per loro è destinato la testimonianza dei due testimoni, e loro si rifanno su Malachia capitolo 4 verso 5: ecco vi mando Elia il profeta prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. E quindi, siccome l'ebraismo aspetta Elia, lui prese questa idea e la prese per sé, e un giorno se ne spuntò con una situazione. Disse che lui in una grotta che era nel monte Ira, l'arcangelo Gabriele gli era apparso. Scusate se io nel mio parlare sembro un po' sarcastico, ma non voglio essere sarcastico, sto citando la storia, sto citando e vi citerò i versi del Corano. Io non ho nulla contro gli uomini, le creature, ma ce l'ho con l'istituzione e combatto proprio perché il mio lavoro di predicatore è questo, lavoro spirituale, combatto ogni sistema religioso, e quindi anche l'Islam non ho nessun timore e nessun indietramento nel dire, alla luce della storia del Corano, nel mostrare che non si rifà alle uniche verità che sono contenute in questo libro, che è la parola del Signore. E quindi lui dice che Gabriele gli disse: o Maometto, tu sei il messaggero di Allah e io sono Gabriele. Da quel momento lui porta avanti un messaggio monoteista in cui Allah diventa il simbolo del suo messaggio, lui si dichiara il profeta e si autoproclama dicendo: Allah è Dio e io sono il suo profeta, il suo inviato. Lui si vede come successore di tutti i patriarchi e i profeti e porta avanti questa nuova religione dell'Islam, dove lui stesso sarà un sanguinario e poi i califfi che seguiranno saranno anch'essi dei sanguinari, fino a quello che oggi vediamo nella Jihad. È importante notare che la religione, secondo il concetto del Corano, come vedremo, va imposta, se necessario, anche con la forza. E così noi vediamo che venne fuori questa religione, e questa religione è chiaramente attinta, il Corano è attinto, dai testi sacri antichi. Noi vediamo alcune storie della Torah, del Vecchio Patto, dei profeti, e vediamo delle parti scopiazzate, impostate anche male, ma vediamo anche che lui fu influenzato dalle testimonianze del cristianesimo, talché nel Corano vediamo che egli parla anche di Maria, e Maria viene elencata sotto il nome di Miriam 34 volte nel Corano, e si parla anche di Gesù, però visto come profeta, il profeta Isa, e viene elencato 25 volte. Io sto parlando proprio nel Corano. Vi ricordo quello che ho detto la scorsa volta, che lui era in modo particolare, viene elencato nei libri anche ad Ica, che fu sua moglie, e lui era disturbato da uno spirito, questa è storia. Tre figli morirono in modo misterioso e gente contemporanea sostiene che lui aveva a che fare con la magia. L'Arabia Saudita era anche molto influenzata dalla magia in quel tempo, lo vedremo storicamente, e si nota come per esempio Adiga stava vicino a lui nei momenti critici, quando quello spirito che loro chiamavano entità buona stava lì a tormentare Maometto. Quindi è chiaro che c'è stato qualcosa che non andava bene nella vita di Maometto, fino a giungere anche a Fatima, che è elencata anche nelle memorie. Fatima era sua figlia, e voglio farvi notare qualcosa di particolare. Sapete, le apparizioni a Fatima è un qualcosa che mi ha molto impressionato, questo accostamento del nome della figlia di Maometto, Fatima, a quello che sappiamo è l'altra religione, la religione del sole. Il sole e la luna si incontrano in quel luogo e un messaggio esce, ma ne parleremo nell'altra riunione, non in questa riunione, perché qui voglio parlare fondamentalmente del Corano. La figlia di Maometto si sposò con il cugino di Maometto che si chiamava Ali, e da qui ci sono le due correnti che abbiamo già accennati, sunniti e sciiti, di cui appunto Ali portò avanti poi la discendenza di Ali, quella che è la minoranza islamica. Ora cominciamo dal Cristo. Lui lo riconosce come profeta, ma farà un'affermazione che poi viene trascritta in Sura 4, dal verso 157 al verso 158, dove viene dichiarato: invece non l'hanno né ucciso né crocifisso, ma così parve loro, oppure gli è stato sostituito un sosia, ma Allah lo ha elevato fino a sé. Quindi la cultura islamica dice che Gesù è asceso ad Allah come profeta, ma non è stato crocifisso. Ora, noi sappiamo da cristiani che colui che nega la crocifissione sta negando la redenzione, e purtroppo voi sapete chi è e da dove viene questo spirito che vuole negare e annullare l'atto della crocifissione di Cristo, che noi ringraziamo, perché grazie a quel sangue versato oggi possiamo essere riuniti qui e possiamo lodare e benedire il nome del Signore. Quindi la scrittura, e io voglio citare Atti capitolo 1 verso 3, ci parla chiaramente dell'ascensione di Cristo, ma dopo che lui è stato crocifisso. Egli stesso ci dice in Apocalisse capitolo 2 verso 8, queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita. Ma vi ripeto, la scrittura porta tanti versi che parlano della crocifissione. Giuseppe Flavio, antico storico di quel tempo, che scrisse testi storici in quel tempo, parla proprio di Gesù che era morto sulla croce ed era resuscitato, e attraverso questo erano sorti i cosiddetti cristiani. Quindi è storia. La tomba di Maometto tuttora è lì, ma la tomba di Gesù, guardate che neppure sanno dov'è. Io sono stato in Gerusalemme, si presume che sia in certi punti dove sono stati localizzati. Io sono stato nel luogo del Santo Sepolcro, ma credetemi, neppure quel punto dove io sono entrato, la storia lì dice chiaramente che non possono saperlo, perché il corpo di Gesù sappiamo che è resuscitato, è l'unico che nel mondo è resuscitato ed asceso, è il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi l'altra cosa importante che voglio dire: noi sappiamo che Dio, quale spirito, non poteva manifestarsi a noi, avremmo visto una luce inaccessibile. L'uomo di fronte a quella luce, a quell'energia, morirebbe, perché Dio, i cieli dei cieli, non possono contenerlo, e si è apparecchiato un corpo per venire a noi. Uno, per la redenzione; due, comunque sia, per comparire sotto una forma, visto che noi viviamo in una dimensione di forma. Quindi sappiamo che in Gesù Cristo noi vediamo l'invisibile Dio. Vi ricordate i versi? Non è questa la riunione, ma lui stesso disse: chi ha visto me ha visto il Padre mio. Sto cercando di portarvi di fronte all'idea di Maometto. Maometto dichiara che l'unico Dio è Allah, e che quindi Gesù, da lui detto profeta Isa, non è il figlio di Dio e quindi non è il nostro Signore. Giuda 4: perciò che sono sottentrati certi uomini, i quali già innanzi ab antico sono stati scritti a questa condannazione, empi quali rivolgono la grazia dell'Iddio nostro alla scivia e negano il solo Dio e padrone, il Signor nostro Gesù Cristo. Amen. Prima Giovanni capitolo 2 verso 22. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo, il quale nega il Padre e il Figlio. Giovanni, prima Giovanni 4:3. Ed ogni spirito che non confessa Gesù Cristo venuto in carne non è da Dio. E quello è lo spirito d'anticristo, il quale voi avete udito dover venire ed ora egli è già nel mondo. Seconda Giovanni 7. Poiché sono entrati nel mondo molti seduttori, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne, un tale è il seduttore e l'anticristo. Che significa Gesù Cristo venuto in carne? Stiamo parlando che Dio è venuto in carne e lo negano. Vedete, anche nell'Islam c'è questa negazione, come anche sappiamo nella Chiesa di Stato. Quindi, solo dopo la morte di Maometto, 180 anni dopo, viene fuori il Corano, letteralmente la recitazione, e fu fatta due secoli dopo la morte di Maometto, dal califfo Uthman, fu messo per iscritto dai cosiddetti Kutab. E loro cominciarono a mettere su carta quello che è il Corano. Ad esempio, una antica leggenda dice che Maometto è asceso al cielo e questo è avvenuto nel Tempio. Il Tempio, voi sapete che nel 70 d.C. fu distrutto, quindi era impossibile che Maometto ascendeva dal Tempio al cielo, a parte che la tomba, voi sapete che ancora tutt'oggi è venerata. Per dirvi che ci sono state tante leggende legate a Maometto che restano leggende. Un'altra cosa lui disse in Sura 5:21, o popol mio, entrate nella terra santa che Allah vi ha destinato. Ma Maometto non ci andò mai nella terra santa, perché era in Arabia Saudita. Quindi ci sono tante cose che non vanno. Cominciamo con il nome di Allah. Il nome di Allah è ancora oggi il punto centrale dell'Islam, questo nome di Allah che viene invocato. Ma cominciamo dal fatto che il nome nel Vecchio Testamento, lo abbiamo visto giorni addietro, ma anche in altre riunioni, era conosciuto sotto gli ebrei come il famoso tetagramma impronunciabile. E gli ebrei per circa 2600 volte nel Vecchio Testamento lo hanno sostituito con Yahweh e per 6828 come Signore. E quindi gli ebrei stessi, il tetragramma era il nome impronunciabile di Dio, lo sostituirono con Yahweh. Non si parla mai di Allah, siccome Maometto in un certo qual modo si rifà nel Vecchio Testamento, nella Torah, vediamo che anche questo non collima. Poi noi sappiamo che nel Nuovo Testamento verrà rivelato questo nome, tetragramma salvezza, che poi è Yehoshua, cioè Giosuè, se lo vogliamo un po' italianizzare, e da questo nome sappiamo il tetragramma salvezza, che è appunto Gesù Cristo, secondo come è stato detto dall'angelo in Matteo capitolo 1 dal verso 18 al verso 23, nome di Gesù perché egli salverà il popolo dai loro peccati. Emanuele, Dio con noi. Su questo abbiamo altri studi che abbiamo pubblicato già e potete ascoltare. Gesù stesso dice in Giovanni 17:26: e Dio loro ha fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere. Atti 4:12: e in un altro è la salute, poiché non vi è altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per lo quale si convenga essere salvati. Quindi sappiamo che Yoshua è il nome che ci è stato dato per la salvezza e per la redenzione. Ma allora questo nome Allah da dove l'ha preso Maometto? Allah fin dai tempi antichi era il dio della luna, che nel vecchio patto era l'antico Moloch. Questo Moloch nell'Antico Testamento era la deità della luna al quale si offrivano sacrifici umani. Tant'è vero che voi vedete che lo spirito rimane quello. L'Islam fa ogni anno da secoli carneficina, E così Allah, se voi fate un'antica ricerca, troverete che corrisponde al Dio della Luna e non certamente al Dio che noi adoriamo e abbiamo dato la nostra vita. Ma guardate anche l'antico testo greco dove c'è giunto a noi il Nuovo Testamento con le varie traduzioni, fino a quelle italiane, inglesi e così via. Se voi prendete la parola Allah scritta in arabo e l'andate a mettere sotto il 666 scritto in greco, vedete che le lettere corrispondono, è la stessa parte scritturale che voi vedete. Questo lo potete vedere dallo studio, dove si evince in modo chiaro. Quindi il nome Allah scritto in arabo corrisponde perfettamente alla scrittura che si vede nel greco 666. In poche parole, l'Islam è l'altra religione mondiale che combatte il nostro amato Cristo. Ci sono due religioni, ne parleremo la prossima volta, ne abbiamo parlato già nella prefazione all'inizio. C'è la religione del sole, portata avanti con l'ecumenismo, dove c'è come marchio della bestia Vicarius Filius Dei 666, e abbiamo la religione della luna, che è quella dell'Islam, dove il termine Allah è proprio il 666. Questo lo continueremo ad approfondire nella prossima riunione, però è giusto che, visto che abbiamo parlato del nome, va introdotto. Andiamo al Corano. Il Corano spesso si sente dire anche nei telegiornali, nelle varie interviste e quindi nei vari movimenti islamici, che il Corano non parla della jihad, non parla di guerra. Il Corano e l'Islam è una religione di pace. Io dico, qualsiasi lettore, prendetevi il Corano, io ora vi citerò i versi e vedrete se effettivamente quello che vi sto dicendo dimostra che il Corano e l'Islam è una religione che è di ispirazione proprio come il Moloch del vecchio patto, in cui si fa carneficina per imporre quello che è una religione. Sura capitolo 9 verso 29. Combattete coloro che non credono in Allah e nell'ultimo giorno che non vietano quello che Allah e il suo messaggero hanno vietato, e quelli tra la gente della scrittura che non scelgono la religione della verità finché non versino umilmente il tributo e siano soggiogati. Ci siamo? E questa è la religione di pace. Sura capitolo 34 verso 33. Noi porremo delle gogne sui colli di coloro che saranno stati infedeli. Le gogne nei colli, vedete da dove viene proprio quello che vediamo nella jihad. Sura capitolo 5 verso 51. Non fate lega con i giudei e con i cristiani, che sono in lega gli uni con gli altri. Chi di voi fa lega con loro e dei loro, Iddio non dirige gli iniqui. Sura capitolo 2 verso 244. Combattete dunque per la causa di Allah e sappiate che Dio è audiente e scente. Andiamo a Sura 2 190 fino a 193. Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, uccideteli ovunque li incontrate e scacciateli da dove vi hanno scacciati. La persecuzione è peggiore dell'omicidio. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti. Combatteteli finché non ci sia più persecuzione e il culto sia reso solo ad Allah. Sura 66 verso 9. Profeta, combatti la guerra santa contro gli infedeli e gli ipocriti e sii duro con essi. Sura capitolo 2 verso 104. E i miscredenti subiranno un doloroso supplizio. Sura capitolo 8 verso 39. Combatteteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per Allah. Sura capitolo 4 verso 76. Coloro che credono combattono per la causa di Allah, mentre i miscredenti combattono per la causa degli idoli. Combattete gli alleati di Satana, deboli sono le astuzie di Satana. Sura capitolo 9, dal verso 5 al verso 23. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi associatori. Ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Combatteteli finché Allah li castighi per mano vostra, li copra di ignominio, vi dia la vittoria su di loro, guarisca i petti dei credenti. O voi che credete, non prendete per alleati i vostri padri e i vostri fratelli, se preferiscono la miscredenza alla fede. Io ne ho presi soltanto alcuni passaggi, ma dico, è chiaro, più chiaro di così. Questa è la religione della pace, questa è la religione della guerra. E quando noi parliamo della jihad, sono persone che stanno adempiendo il Corano. Quindi è normale per loro suicidarsi, e qui entriamo anche in questa parte, perché si suicidano. Sapete perché si suicidano? Perché nel Corano è indicato che chi dona, il suicidio non è contemplato nel Corano, ma per chi si suicida per la guerra santa, gli viene insegnato che lo aspetta nel paradiso con 72 vergini. Oltre a questo, vengono date ricompense alle famiglie povere dove hanno i figli che diventano dei martiri o il marito che diventa martiro. Quindi c'è un discorso economico e un'illusione che è quella di poter arrivare poi in un paradiso dove avranno tutte queste vergini e quindi una vita comunque sia per l'eternità serena. L'11 settembre del 2001 credo che sia stata il giorno in cui le torri tremarono e crollarono. Poi ne parlerò anche di questo. In Isaia c'è qualche trafiletto che si rifà al vecchio patto, ma ci fa pensare: le tue torri han tremate, son crollate. Poi li prendiamo questi versi nella prossima riunione e vedrete quello che poi abbiamo visto anche nei nostri tempi. Ma l'11 settembre del 2001 il mondo ha tremato perché ha scoperto una facciata nuova, un uomo, Osama Bin Laden, che ha dichiarato: mi è stato ordinato di combattere la gente fino a quando essi non diranno che non c'è altro Dio se non Allah e che Maometto è il suo profeta. Vedete questa dichiarazione, queste torri che hanno tremato. Siccome noi guardiamo sempre alla Chiesa di Stato, ma dobbiamo guardare anche alla religione della Luna, hanno segnato un tempo di grave persecuzione nel mondo. Da lì i morti sono cominciati a crescere e voi sapete quello che oggi c'è, che la gente cammina con timore. Perché? Per il cosiddetto problema kamikaze. Il termine kamikaze non è un termine arabo, è stato appioppato perché viene dal termine giapponese, quando i giapponesi, i piloti di aerei, ad un certo punto nella guerra della Seconda Guerra Mondiale, per riuscire ad avere una maggiore vittoria, si suicidavano gettandosi con tutti gli aerei direttamente sopra le navi che venivano contro di loro. E da qui è nato il termine kamikaze. È un grande problema, perché non si riesce oggi a fermare questa problematica, perché un discorso è combattere contro un nemico fisico, un discorso è combattere contro un nemico così buio che puoi averlo in qualsiasi posto e tra l'altro è pronto a morire e quindi a fare delle azioni suicidi. Io voglio, in conclusione di questa seconda parte, poi ne avremo un'ultima la prossima settimana, parlarvi di, ad esempio, quello che nel 2005 la televisione dello Stato iraniano mandò in onda, un cartone animato orribilante. Era la storia di un ragazzino palestinese che, dopo aver visto uccidere i suoi genitori dai soldati israeliani, si recava da kamikaze, si faceva dare una cintura esplosiva gettandosi poi su un convoglio israeliano. Un cartone animato, vi immaginate? Per insediare già nella mente del bambino l'ideologia kamikaze, comprendiamo? E così noi vediamo in Sura 3, dal verso 157 al verso 158, e se sarete uccisi sul sentiero di Allah o perirete, il perdono e la misericordia di Allah valgono di più di quello che accumulano, che moriate o che siate uccisi in verso e verso Allah che sarete ricondotti. Vedete questo trafiletto? Insegna loro che se loro muoiono per Allah, tutti i loro peccati gli sono rimessi. Cioè, è normale che in un'ideologia di quella i peccatori si gettano a testa. Sura 3, dal 157 sempre al 158, lo leggiamo in modo più ampio. In verità non farò andare perduto nulla di quello che fate, uomini o donne, che siate, che gli uni vengano dagli altri. A coloro che sono emigrati, che sono stati scacciati dalle loro case, che sono stati perseguitati per la mia causa, che hanno combattuto, che sono stati uccisi, perdonerò le loro corpi e li farò entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli, ricompensa questa da parte di Allah. Presso Allah c'è la migliore delle ricompense. Vedete in modo più esteso cosa dice questa parte della sura? Sura 4,74. Combattendo dunque sul sentiero di Allah coloro che barattano la vita terrena con l'altra, chi combatte per la causa di Allah sia ucciso vittorioso, daremo presto ricompensa immensa. E il Sura 5 verso 33, la ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al suo messaggero e che seminano la corruzione sulla terra e che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba dai loro lati opposti e che siano esiliati sulla terra, ecco l'ignominia che li toccherà in questa vita, nell'altra vita avranno castigo immenso. Quindi ci sono tanti versi e noi vogliamo ricordarci invece un verso importante della parola di Dio, esattamente in Giovanni capitolo 16 versetti 2 e 4. L'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio, e faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Questa è la condizione estrema, e noi abbiamo avuto modo anche in questa seconda parte di dimostrare come realmente è molto terrificante questa ideologia. Ad esempio la Sura 5 verso 60 dice: l'ultima ora non verrà prima che i musulmani combatteranno gli ebrei e i musulmani li uccideranno, così gli ebrei si nasconderanno dietro le rocce e gli alberi, allora le rocce e gli alberi grideranno: o musulmani o servitori di Dio, c'è un ebreo dietro me, venite e uccidetelo. Secondo le parole di Maometto, Allah ha fatto di coloro che ha maledetto scimmie e porci. Quindi questa ideologia criminale vuole gli ebrei distrutti e vuole anche noi cristiani perseguitati e uccisi. Io quello che ho citato è storia, quello che ho citato è il Corano, e ripeto, non ho nulla contro le persone che vogliono uscire fuori da questa ideologia, ma naturalmente, come combatto tutte le istituzioni religiose, combatto anche questa istituzione, che non c'è bisogno che l'affronto mettendomi un passamontagna nero, nascondendomi, ma lo posso fare a viso scoperto, sapendo che sta per venire colui che ci ha donato questo libro, che è giudice dei vivi e dei morti, il quale giudicherà me se ho percorso le vie di questa parola, ma giudicherà tutti coloro i quali che attraverso la religione hanno sparso sangue innocente di poveri uomini, di povere donne e di poveri bambini. Voglio dire una cosa a conclusione: non pensate che io sia d'accordo a quello che avviene in posti come la Siria in questo periodo, quando questo video viene registrato, ossia riuscire ad eliminare l'ISIS o la Jihad attraverso il bombardamento su gente che poi è anche alle volte innocente. Abbiamo visto tanti civili, tanti bambini morti. Io non sono d'accordo a ricambiare con la stessa moneta, ossia attraverso i bombardamenti, perché noi occidentali abbiamo avuto diverse vittime. Non sono neppure d'accordo a chi dice che non bisogna accettare nei nostri paesi l'integrazione, assolutamente, io sono per l'integrazione e credo che la terra sia stata data a tutti i popoli, quindi non esiste la terra degli italiani e la terra degli stranieri, ma ogni parte della terra è stata data ad ogni creatura. Qualcuno mi dirà, e come risolveresti il problema dell'Islam? Bene, io risolverei il problema dell'Islam come il problema delle altre religioni solo in un modo, attraverso la parola di Dio, dove ci dice chiaramente in Apocalisse capitolo 19 che sta per venire un re e vi sarà un regno teocratico, che non sarà stabilito questo regno teocratico né dall'America né dalla Russia né dall'Italia né dagli altri paesi né la soluzione mandando bombe né mandando, ma direttamente verrà il padrone del cielo e della terra e stabilirà la teocrazia. Quindi la soluzione qual è? Che noi cristiani alziamo le mani e preghiamo e diciamo: Gesù Cristo ritorna e prendi tu il regno, portando con te tutti quelli che ti appartengono, e a Lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Dio sia lodato.